Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi, nuovi 13 cardinali nel concistoro del 28 novembre, ai nostri microfoni Monsignor Marcello Semeraro, una porpora che è servizio alla Chiesa. La pandemia di Covid-19 non si ferma, continuano ad aumentare i contagi in tutto il mondo, grande preoccupazione in Europa. E al tempo del coronavirus, un convegno online sui luoghi di culto, architettura sacra, spazio di comunione. Un cordiale saluto da Benedetta Capelli. Servire la Chiesa nella sinodalità, nel cammino di comunione con il cielo. Sono i sentimenti di Monsignor Marcello Semeraro, già vescovo di Albano e nuovo prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, dopo l'annuncio del Papa ieri all'Angelus della sua nomina a cardinale. Il 28 novembre si terrà il concistoro per la creazione di altre 12 porpore. Così Monsignor Semeraro racconta come ha accolto la notizia.
Con estrema gratitudine nei riguardi del Santo Padre, una cosa che mi è passata subito per la testa quando ho sentito l'elenco, ho sentito prima il nome del segretario del sinodo, e la sinodalità indica il cammino di comunione della Chiesa. E poi la mia responsabilità, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, e quella è un'altra sinodalità, quella è un'altra comunione, la comunione del cielo. Allora noi sulla terra, servendo, vivendo nella Chiesa, dobbiamo cercare di rispecchiare appunto quella comunione celeste verso la quale in ogni caso noi siamo incamminati.
Come ha sentito e come sente di raccogliere queste che sono anche delle sfide importanti per il servizio alla Chiesa?
Un servizio che mi pone soprattutto a contatto con una esperienza di santità. E questo per me è motivo di grande conforto, di grande incoraggiamento.
Nel mondo continuano a salire i casi di coronavirus, giunti a quota oltre 42.600.000. Il paese più colpito resta sempre gli Stati Uniti, gravissima la situazione anche in India e Brasile. In Europa preoccupante è l'impennata dei casi positivi e da oggi in Italia è in vigore il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il servizio di Marina Tomarro.
Per il terzo giorno consecutivo nel mondo si è registrato un record di contagi da coronavirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore sono stati contati oltre 465.000 casi. Gli USA, con oltre 8.570.000 contagi accertati, continuano a detenere il triste primato di paese maggiormente colpito. Continuano a crescere i contagi anche in Europa. In Francia si sfiorano i 100.000 casi al giorno e si teme una seconda ondata molto più forte della prima. Nuovo balzo dei contagi in Italia. Per la prima volta dall'inizio della pandemia i casi positivi superano quota 20.000 in un giorno e da oggi fino al prossimo 24 novembre nel paese entra in vigore il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vede tra le misure restrittive la chiusura alle 18 di bar e ristoranti e lo stop a cinema, teatri e palestre.
Di fronte all'avanzata della pandemia, l'esigenza di testare un numero sempre più vasto di persone, l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, sta mettendo a punto un nuovo esame per scoprire attraverso il respiro i contagiati. Giancarlo Lavena ne ha parlato con la ricercatrice dell'ENEA, Antonella Lai.
Si tratta di un sensore non invasivo a basso costo, perché non utilizza reagenti, che permette di individuare su una grande popolazione in tempo reale, quindi nel giro di 15 al massimo 30 minuti con tutta l'elaborazione, la presenza in quel momento del virus.
Praticamente come avviene l'esame?
Bisogna soffiare in un tubo, l'idea è la stessa dell'alcol test o della spirometria. Questo respiro viene convogliato attraverso un tubo su un sensore, il sensore viene attivato con un'esca. Se è presente la molecola virale o il virus, praticamente cambia l'intensità della luce e ci determina se effettivamente è presente o meno il virus. Non è in grado di dire se nel passato c'è stato, ma solo se in quel momento, ed è importantissimo appunto per uno screening di massa, come può essere negli aeroporti o in situazioni anche a scuola.
In Iraq sono circa 60 feriti tra agenti delle forze dell'ordine e manifestanti in scontri avvenuti a Baghdad e in altre città del paese durante proteste antigovernative svoltesi ieri sera in occasione del primo anniversario dell'inizio della contestazione contro il carovita e la corruzione. Intanto a Mosul i cristiani si stringono intorno all'arcivescovo caldeo, Monsignor Najib Mikhail, che è stato tra i finalisti del premio Sakharov 2020 per aver salvato vite umane e 800 manoscritti, rifiutando la logica del dell'odio che purtroppo in parte sopravvive, come il Presule spiega nell'intervista di Fausta Speranza.
Daesh è toujours vivant par son idéologie.
Daesh, il sedicente Stato islamico, sopravvive. Lo strapotere è stato combattuto in Iraq, ma rimangono frange di miliziani. La predicazione che dal Medio Oriente è arrivata in Europa continua. Questa ideologia esiste tuttora.
Cosa ha provato a ritrovarsi tra i finalisti del premio Sakharov per la difesa dei diritti umani?
Una gioia doppia, un riconoscimento non solo per me, ma per tutti i cristiani che hanno operato con me a Mosul e in generale per tutti gli iracheni che si sono opposti alla violenza e in special modo all'atroce violenza dell'IS. Abbiamo cercato di difendere vite umane e poi abbiamo pensato alla nostra eredità. I libri che contengono cultura e valori li abbiamo messi fuori pericolo.
Violata la tregua umanitaria tra Azerbaigian e Armenia, la terza da quando sono scoppiate le ostilità, il 27 settembre scorso, immancabili le accuse reciproche su chi l'avrebbe violata per primo. In Bielorussia più di 500 persone sono state arrestate nel corso delle proteste contro il presidente Lukashenko che si sono tenute ieri in diverse località del paese. Intanto la leader dell'opposizione, Tikhanovskaya, ha proclamato uno sciopero generale a partire da oggi per sollecitare il presidente a rassegnare le dimissioni. Nel discorso del 20 ottobre scorso all'incontro per la pace della comunità di Sant'Egidio, il Papa ha sottolineato che oggi il mondo, la politica, la pubblica opinione rischiano di assuefarsi al male della guerra. Del tema si occupa anche la sua recente enciclica, Fratelli Tutti, dove Francesco dichiara l'inammissibilità della teoria della guerra giusta. Lo conferma al microfono di Fabio Colagrande Fra Giulio Cesareo, docente di teologia morale alla Facoltà Teologica San Bonaventura e all'Urbaniana.
L'insegnamento cattolico sulla guerra si fa risalire più o meno all'insegnamento di Sant'Agostino, siamo nel V secolo, e diciamo che si è portato a compimento nella classica teoria della guerra giusta intorno al 1500. Con il concilio, in realtà, con il Vaticano II, c'è stato un generale ripensamento di questa dottrina, che è partito proprio da un'affermazione molto forte di Giovanni XXIII, che nella Pacem in Terris diceva in latino alienum est a razione, cioè vuol dire è follia pura, no? Follia pura pensare che la guerra possa risolvere i problemi.
Queste affermazioni del Papa si inseriscono nel solco del magistero dei suoi predecessori?
Questo cambiamento dalla possibile accettazione di motivi giusti per la guerra alla sola legittima difesa è già avvenuto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi parliamo del pontificato di Giovanni Paolo II, nel 90, quindi questo è già avvenuto da tempo. Quindi Papa Francesco davvero si mette in questa linea, che nessuno può dire che una guerra è giustificata.
E all'indomani dell'appello del Papa all'Angelus per la fine delle violenze in Nigeria, il presidente Buhari ha fatto un appello via Twitter per la pace, mentre oggi iniziano le sedute della commissione giudiziaria istituita per indagare sugli abusi della polizia nello stato di Lagos. Raccogliere nuovi spunti di ricerca su progettazione e fruizione degli spazi comunitari ecclesiali anche alla luce della pandemia in corso affinché la Chiesa continui a svolgere la sua missione evangelizzatrice e profetica. È lo scopo della giornata di studio Architettura Sacra, Spazio di Comunione, organizzata oggi online nell'ambito di COINE, la 19ª mostra internazionale di arte sacra. Antonella Palermo.
È il tema dell'ospitalità in relazione al complesso parrocchiale al centro delle riflessioni condivise in streaming dall'Ufficio CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e l'Ordine degli Architetti di Vicenza, un convegno rivolto ad ingegneri, architetti, antropologi, sociologi, liturgisti, teologi. Primo piano gli aspetti della sostenibilità e della resilienza ai tempi del Covid, come valutare comportamenti dei fedeli nella ridefinizione del rapporto pratica di fede e spazio sacro. Don Valerio Pennas.
C'è un grande senso di responsabilità nei confronti di se stessi, ma soprattutto degli altri, di molti volontari, quasi un riscatto. Non è tutto nero, seppure nell'estrema confusione, talvolta nell'estrema difficoltà di individuare delle strade possibili.
Domani una seconda sessione per la presentazione degli atti del convegno Dio non abita più qui, su dismissione e riuso di chiese, che si è svolto all'Università Gregoriana nel febbraio scorso.
Bene, tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia, da Benedetta Capelli Studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.